Capitolo 7. Sulle tracce di un ricordo minuscolo. Le botteghe, i negozi e gli artigiani chiudono intorno alle 8 a Lisbona. Dopo quell'orario limite, le strade si riempiono di personaggi colorati, avventurieri in cerca di un destino beffardo. Solo chi torna sobrio dalla fame di vita che morde quelle strade riesce a ricordarsi il sapore del buio sopra la città. C'è odore di pesce ovunque. Nei locali tradizionali si suona il fado. I notturni spettatori parlano di viaggi, di mare, di amori finiti, sorseggiando una gingigna. Il panificio della signora Ferreira, la moglie di Gilberto, il chitarrista, si trovava all'incrocio tra Rua da Barroca e Travessa da Queimada, una zona abbastanza centrale, al lato del Bairro Alto. I due viaggiatori avevano battuto quei vicoli per l'intera nottata precedente, senza alcun risultato, ma quello era l'unico punto di partenza sicuro per le loro ricerche. Quella sera decisero di attendere la comparsa di qualche losco individuo seduti al tavolo di un locale che dava sulla strada, osservando pazientemente ogni passante, scrutando con discrezione ogni strana azione degli avventori circostanti. All'interno del locale una donna formosa e sensuale era come presa in trappola da una possessione demoniaca. Cantava interpretando con tutto il corpo e la voce un lungo e struggente fado, accompagnata alla chitarra portoghese da un musicista in abito nero e cravatta. Per un attimo Luna fu rapita da quella musica che tante volte aveva ascoltato nelle sue playlist tematiche. Il fado è il lamento sofferente dell'attesa, l'estenuante attesa delle mogli che sperano in un tempestivo ritorno a casa dei loro uomini dal mare. Il fado è blues, musica della gente, folklore puro, viscerale e tetro, cupo come le sopracciglia e i baffi neri del chitarrista che stava suonando, unto come i suoi capelli neri pettinati all'indietro con la brillantina. Nella voce della bellissima donna in abito scuro a fiori rossi c'era il calore di una madre in pensiero, la consapevolezza di un dramma quotidiano, lo sconforto di chi non è padrone del suo divenire. Rapita da queste storie, da tutte le immagini che la musica le stava suggerendo, Luna si distrasse più volte dal continuo osservare intorno che invece Henry sembrava perseverare. Tanto che ad un tratto ci volle uno scossone vero e proprio per riportarla tra i terreni e farle notare che stava per succedere qualcosa di tremendo. Infatti, dall'angolo della strada, torvo nel suo abito scuro, con il volto celato tra la notte e il suo cappello, si stava avvicinando quello che sembrava essere proprio Fernando Pessoa. Luna gettò un'occhiata alla figura in lontananza ed annuì in preda al panico, alzandosi di scatto dalla sedia. Henry cercò di calmarla e si diresse con la ragazza verso l'altro lato del locale, simulando un'impellente urgenza fisiologica, mentre si sistemava lo strambo cappello alla francese che si era messo prima di uscire. I due ragazzi si appostarono dietro il bancone di legno, al fondo della stanza, vicino alla toilette, ma ben coperti per gran parte del corpo dal mobilio del locale e dal caos della clientela. Da lì videro Fernando passare proprio dinanzi al vecchio bar, con il capo chinato verso terra e il passo svelto di chi non sembra avere tempo da perdere. Lo seguirono con lo sguardo fino a vederlo sparire in una traversa a sinistra lungo la strada e, in men che non si dica, scapparono fuori dal locale, congedando in fretta il cameriere impaziente del loro pagamento. «Non possiamo perderlo, dai Henry!» borbottò nervosa Luna. «Sto prendendo il resto o vuoi scappare senza pagare, signorina Nada?» rispose ironico e un po' stizzito il francese. Detto ciò si precipitò sulla strada insieme alla ragazza e fecero per girare nella viuzza a sinistra dove avevano visto passare poc'anzi il poeta. Ma appena voltato l'angolo dovettero arrestarsi improvvisamente, spaventati dalle due figure in ombra che si trovarono davanti. «Scusate, signori, non era nostra intenzione disturbarvi, passavamo di qua, ma faremo il giro lungo, si passeggia bene di sera per il Bairro Alto», tentennò Henry con il suo arrampicarsi sugli specchi tipico delle situazioni meno agevoli. «Mangia formaggio! Gira alla larga da qui! Stiamo parlando di affari importanti!» ghignò una voce stridula che somigliava a quella di un clown da cult horror. Il nano malefico, sicuramente. Pensarono sincronizzati i due che nel frattempo stavano indietreggiando con nonchalance. Il buio anfratto e la fioca luce giocavano a favore dei due sfrontati avventori che, grazie al loro look inusuale, cercarono di restare tranquilli nel loro anonimato. Poi Pessoa si voltò e, scrutando sommariamente la coppia all'imbocco del vicolo, disse: «Voi mi ricordate qualcuno, signorina? Avete parenti qui a Lisbona?» «Gelo». «No, monsieur, siamo in viaggio per lavoro, togliamo subito il disturbo», tagliò corto con voce tremante la ragazza. La tensione era molto alta. I due ragazzi si voltarono di scatto e accelerarono il passo per riprendere la strada principale. «Siete proprio sicura, signorina? Avete anche una voce familiare, una voce simile a qualcuno che conosco», aggiunse lapidario Pessoa. La situazione si stava complicando. I due fecero per voltarsi, cercando di non alimentare i sospetti, anche se la loro unica convinzione in quel momento era quella di correre via da quel giocare col fuoco. Sicurissima, ora scusateci, ma si sta facendo tardi, tagliò corto Luna, simulando un accento francese per confondere i due tipi loschi. Pronunciata quest'ultima sentenza, prese sotto braccio Henry ed iniziarono a camminare alla svelta per raggiungere la strada principale che conduceva nel cuore del Bairro, tra gli occhi delle persone normali. Il francese era ancora sconvolto per il rischiosissimo incontro, ma iniziò a calmarsi, benedicendo divinità random come riconoscimento per non essere stati scoperti. Luna, invece, proprio in quel momento si bloccò, voltandosi di scatto verso il compagno di avventure. «Non possiamo farci sfuggire quest'occasione. Dobbiamo tornare lì e spiarli, osservare i loro movimenti, capire meglio cosa stanno tramando insieme. Abbiamo rischiato moltissimo, lo so. Ci mancava poco che venissimo scoperti, ma non possiamo mollare tutto adesso», esclamò convinta la ragazza. «Idee chiare, mi sembra». Henry annuì disperato, in preda alle ansie che ricominciarono ad assalirlo. Così, con discrezione e passo felpato, si incamminarono di nuovo verso il fatidico vicolo incriminato, guardandosi bene intorno e mantenendo un profilo basso. Arrivarono in fondo alla via, voltarono l'angolo e si apprestarono all'imbocco della stretta stradina buia, affacciandosi a sufficienza per spiare la scena senza il rischio di essere notati. C'erano ancora i due uomini intenti a discutere, ma proprio in quel momento sembravano aver preso una decisione. Così si strinsero la mano e poi si incamminarono nel buio della notte. La cosa che colpì i due ragazzi, però, fu che pochi passi più in là, il nano e Pessoa fecero per entrare in un portone di legno massiccio sulla destra e vi sparirono d'un tratto. Bingo! Avevano un nuovo elemento, un indirizzo, un'abitazione. Avrebbero potuto attendere fino a che non avessero avuto l'occasione per entrare e sbirciare. Passarono 20 minuti circa. A turno i due si chinavano con discrezione dall'angolo della strada per osservare eventuali risvolti immediati. Ma proprio quando sembrava che non ci fosse più nulla da fare, sentirono un rumore provenire dalla stradina. Poi il grosso portone scricchiolò aprendosi ed uscirono di fretta i due loschi individui, incamminandosi a passo deciso verso l'altra parte del vicolo. «Dobbiamo andare a vedere cosa c'è lì. Henry!» disse decisa Luna. «Mathieu est folle!» esclamò disperato il ragazzo. «Dai, cuor di leone, è la nostra occasione!» fece rima con un pizzico della sua intramontabile ironia la ragazza. Allora si addentrarono nel buio della vecchia stradina lisbonese e giunsero di fronte al massiccio portone. Notarono subito la targhetta dorata che vi era affissa sopra, con incisa sopra la parola «Rosa». Luna, aggrottando la fronte, ripensò subito alle sue ipotesi, poi alle lettere di Ofelia e riconobbe immediatamente quel nome. «Elle Rosa! Il tizio delle lettere, lo stalker di Ofelia!» esclamò stupita. «Il cosa?» ribatté perplesso Henry. In effetti la parola stalker era troppo anche per il suo compagno di viaggi nel tempo. «Il tizio basso e grasso, probabilmente è lui, Elle Rosa. Ricordi le lettere di risposta di Ofelia all'ossessione di questo misterioso signor Rosa?» continuò entusiasta Luna. Henry annuì un po' confuso, poi iniziò a scrutare la maniglia della grande porta davanti a lui e si fece avanti tentando di rendersi utile. «Io so come aprire queste serrature. In Francia abbiamo ancora molti di questi antichi portoni dei primi del Novecento, nelle zone storiche della città, e da giovincello ero un mago del furto con scasso», sentenziò con una certa spocchia il francese. «Sei anche un ladro adesso?» chiese perplessa la giovane Luna. «Scherzavo, ma con i miei amici nel mio paese ci intrufolavamo sempre nel museo civico, nel comune o a scuola di notte. Ci divertivamo un casino», continuò sorridendo Henry. «Perfetto, Lupin. Allora che aspetti? Hai bisogno di una spilla da balia o di un fermacapelli?» tagliò corto Luna. «In verità no, ho bisogno solo che tu mi segua». E così dicendo il francese poggiò una mano appena sopra la serratura e con una spallata decisa aprì il portone. «Hanno il perno ancora troppo corto. Aprivamo così la sala parrocchiale del mio paese con i miei amici, quando ci annoiavamo la sera», aggiunse fiero Henry. I due ragazzi entrarono di soppiatto nell'edificio, attraversando un buio salone, illuminato a malapena da due fiocchi candele vicino all'uno scrittoio. Si guardarono intorno alla ricerca di indizi, nella speranza che quel loro audace curiosare non fosse improvvisamente interrotto da qualche inquilino irritabile. Ma sembrava tutto in ordine in quel salotto. Non vi erano tracce di fotografie o manoscritti sospetti, né tantomeno di presenze umane. Poi Luna notò una piccola porticina al lato del camino, che mostrava sulla porta ancora una familiare incisione. «Dottor L. Rosa». «Proviamo qui dentro, Henry», suggerì la ragazza. «I film horror non ti hanno insegnato nulla, eh? Stiamo facendo esattamente tutto quello che sarebbe consigliato evitare per non morire nei primi 30 minuti del film», rispose sarcastico il ragazzo. Ma nel frattempo Luna era già intenta ad aprire la porta, entrandovi prepotentemente, come guidata da un famelico istinto tipicamente femminile. La porta dava accesso ad una sorta di seminterrato che si poteva raggiungere facilmente scendendo una scala di legno scricchiolante. Ovviamente nessuno di questi elementi da pellicola del terrore sembrava minimamente intaccare la determinazione della ragazza che aveva iniziato a percorrere la scala, lasciando indietro il francese pensieroso. «Tu non credi che sia azzardato tutto questo?» Provò a persuaderla Harry, che ovviamente non ricevette risposta. Ma poco dopo dovette raggiungerla di corsa, precisamente nel momento esatto in cui la ragazza toccò il pavimento del seminterrato, scendendo dall'ultimo scalino ed emise un suono tipo «Porca puttana ladra!». Dinanzi agli occhi esterrefatti dei due ragazzi si presentò uno spettacolo grottesco. Fra libri, ampolle, cavi e marchingegni di dubbia utilità vi erano circa una dozzina di mensole di legno con appoggiati sopra alcuni oggetti a loro molto familiari. C'era una chitarra elettrica, un computer portatile, uno smartphone, un navigatore satellitare, una macchina del caffè, un paio di cuffie, un Walkman, un giradischi, un paio di occhiali da sole, un microfono, un proiettore, un modellino di un'automobile ed un modellino di un elicottero. «Ma che cazzo?» sibilò Henry confuso. Luna non emise alcun suono, avvicinandosi alle pareti per osservare più da vicino quel museo spazio-temporale. Sotto ogni mensola vi erano delle buffe targhette di carta stampata a macchina, con delle altrettanto strambe descrizioni tipo «Strana macchina da scrivere, anno 1999», «Sintesi di mappe geografiche, anno 2008», «Fonografo evoluto, anno 1972», «Chitarra via cavo rumorosa, anno 1969», «Sistema di comunicazione, anno 2020», «Auto moderna ed elicottero, anno 1984». I due ragazzi non sembravano credere ai loro occhi, erano così felici di quella scoperta ma allo stesso tempo così terrorizzati da quel luogo senza tempo. Sembrava il covo di un qualche scienziato pazzo, luminare avanguardista, che precorrendo i tempi si era messo a collezionare pezzi di futuro nello scantinato di casa. Ma ad un tratto Harry sobbalzò emettendo un suono simile a quello di un singhiozzo, ma più spaventato. «Luna, ma questi siamo noi!» balbettò sbiancando. Luna si voltò di scatto distogliendo lo sguardo dagli oggetti futuristici e si avvicinò alla scrivania dove si era fermato immobile Harry, sgranando gli occhi. «Sì, cazzo, siamo noi!» aggiunse sterefatta la ragazza. I giovani stavano fissando due fotografie di loro stessi appoggiate tra i fogli del tavolo, in mezzo ad altrettante scartoffie che avrebbero voluto leggere tutte d'un fiato, in un istante, per iniziare a capirci qualcosa. Ma una voce proveniente dalla scala di legno alle loro spalle li fece rabbrividire. «Buonasera, signorina Luna. Buonasera, signor Harry».